Benvenuti. Oggi affrontiamo un tema cruciale per chi lavora nell'intermediazione assicurativa, la responsabilità penale. Stiamo parlando, diciamolo subito, della conseguenza legale forse più pesante, perché tocca la libertà personale, lascia un segno sulla fedina penale, molto più, insomma, delle responsabilità civili o amministrative. Ci baseremo su del materiale formativo pensato proprio per gli intermediari. Quindi l'idea è capire bene i rischi penali, quelli concreti, ma soprattutto vedere come evitarli, come lavorare bene. E c'è un punto di partenza fondamentale, un concetto che fa da spartiacque. Quasi sempre nel penale si parla di dolo, cioè la volontà precisa, cosciente di commettere un illecito. Allora, proviamo a esplorare meglio questo aspetto.
Esatto, e questa è una distinzione, beh, direi fondamentale. Il dolo è proprio l'intenzione di violare la legge, magari per un tornaconto personale o per danneggiare qualcun altro. È profondamente diverso dalla colpa. La colpa riguarda la negligenza, l'imprudenza, l'imperizia. Sa, l'errore non intenzionale nella consulenza, per esempio. Quella è più legata alla responsabilità civile, alla responsabilità professionale.
Capisco.
Senza questa intenzione cosciente, di solito non si entra nel penale.
Quindi un errore involontario, anche se causa un danno, normalmente non porta a una condanna penale. Bene, il materiale però giustamente mette in luce alcuni reati dolosi che possono capitare. Il primo, forse il più diretto, l'appropriazione indebita.
Sì, esatto, articolo 646 del codice penale. È il caso classico dell'intermediario che incassa i premi dai clienti e poi li trattiene per sé, invece di versarli alla compagnia, ovviamente. È un rischio, diciamo, connaturato alla gestione di denaro altrui. Si ha in mano denaro su base fiduciaria e la tentazione può sorgere, magari in momenti di difficoltà economica.
Ah, certo. E lì scatta il dolo, la volontà di appropriarsene. Poi il materiale cita la truffa. Articolo 640. Qui come si configura?
Beh, la truffa è più articolata, richiede artifici o raggiri, cioè servono degli inganni veri e propri, delle bugie, magari documenti falsi, tutto questo per indurre il cliente a compiere un atto che lo danneggia economicamente, fargli pagare una polizza che non esiste, per esempio, o per garanzie diverse da quelle che gli erano state promesse, o anche solo fargli versare premi più alti del dovuto.
E certo, e lì scatta il dolo, la volontà di appropriarsene. Poi il materiale cita la truffa, articolo 640. Qui come si configura?
Beh, la truffa è più articolata. Richiede artificio o raggiri, cioè servono degli inganni veri e propri, delle bugie, magari documenti falsi, tutto questo per indurre il cliente a compiere un atto che lo danneggia economicamente, fargli pagare una polizza che non esiste, per esempio, o per garanzie diverse da quelle che gli erano state promesse, o anche solo fargli versare premi più alti del dovuto. Ah, ok. Quindi non è solo ottenere i soldi, ma proprio un inganno attivo, strutturato.
Proprio così. Un raggiro mirato a ottenere un profitto ingiusto a danno del cliente.
Chiaro. E c'è un terzo reato menzionato, la falsità in scrittura privata, articolo 485. Qui entriamo nel mondo della documentazione, immagino.
Esattamente. Si tratta di alterare documenti privati. Pensi a una proposta assicurativa modificata dopo la firma del cliente, a sua insaputa, o un modulo cambiato senza consenso, addirittura apporre una firma falsa. Sono tutte azioni che, ovviamente, minano la correttezza del contratto e la fiducia. Spesso, poi, questo reato è collegato ad altri. Serve per compiere la truffa, ad esempio.
Certo, è strumentale. Mi sembra che tutti questi reati abbiano un elemento comune molto forte. L'attacco diretto alla fiducia. Che in questo mestiere è tutto, no?
Assolutamente. La fiducia è la base.
Il materiale formativo riporta anche un caso pratico che fa pensare parecchio.
Sì, un esempio molto molto chiaro. Un agente incassa 600 euro per una polizza RC Auto, pagamento con POS, tutto regolare. Poi però, a causa di sue difficoltà economiche e personali, cosa fa? Storna l'operazione POS, si tiene i soldi e al cliente rilascia una semplice ricevuta di cortesia, facendogli credere che sia tutto a posto.
Mamma mia!
Il cliente, mesi dopo, purtroppo ha un incidente. E lì scopre l'amara verità. Non aveva nessuna copertura assicurativa.
Un disastro completo. E per la gente, quali sono state le conseguenze?
Condanna Tinale per appropriazione indebita. Aggravata, tra l'altro, dalla sua qualifica professionale. Questo caso, vede, è emblematico. Fa vedere tutta la catena. La difficoltà personale, la scelta dolosa, l'inganno al cliente. E le conseguenze terribili per entrambi. Per il cliente, che resta senza copertura, e per l'intermediario. Condanna penale, fine della carriera, reputazione distrutta.
Fa capire quanto il confine sia sottile. E quanto sia importante avere delle difese, delle contromisure.
Esatto.
E questo ci porta alla domanda chiave. Come si costruiscono queste difese? Come si evitano queste situazioni? Il materiale suggerisce delle best practices, delle buone prassi.
Sì, e sono pratiche che dovrebbero davvero diventare la norma, l'abitudine. La prima forse è la più importante, gestire il denaro con trasparenza e tracciabilità assolute. Conti correnti separati per i premi dei clienti, distinti da quelli personali o dell'agenzia, versamenti alle compagnie fatti subito, senza ritardi, una rendicontazione chiara.
Quindi separazione netta dei patrimoni.
Proprio così. Non è solo una regola contabile, è un argine psicologico contro la tentazione di fare confusione.
Chiaro. E poi? Cos'altro?
Beh, poi c'è la massima correttezza con la documentazione. Mai, mai alterare nulla senza il consenso chiaro, informato e possibilmente scritto del cliente. Ogni documento deve rispecchiare la realtà e la volontà delle parti.
Logico.
Importantissima la formazione continua. Bisogna conoscere le normative, non solo quelle tecniche del settore assicurativo, ma anche i principi base del diritto penale che toccano l'attività. Serve a riconoscere i rischi prima che diventino problemi.
Quindi una formazione che va oltre il prodotto, ma include anche aspetti etico-legali.
Assolutamente. E questo si lega strettamente all'adempiere sempre, in modo scrupoloso, ai doveri di informazione e consulenza. Essere chiari, completi, trasparenti con il cliente è la prima forma di tutela. Per il cliente, ma anche per l'intermediario stesso.
Certo, previene malintesi e contestazioni.
E infine, soprattutto per le strutture un po' più grandi e organizzate, è fondamentale adottare procedure interne rigorose. Sistemi di controllo che aiutino a prevenire e, se caso, a individuare subito comportamenti anomali.
Dunque, tirando le fila, mi sembra che la prevenzione si basi su alcuni pilastri. Etica professionale vissuta ogni giorno, trasparenza totale nelle operazioni, rigore nelle procedure e una conoscenza delle regole sempre aggiornata. È un investimento alla fine.
Sì, un investimento sulla propria professionalità e anche sulla propria serenità, direi. Il messaggio conclusivo quindi potrebbe essere questo. La responsabilità penale non è un fantasma lontano, è un rischio reale nel nostro lavoro. Ma è un rischio che si può gestire, si può governare, con un comportamento integro, diligente, consapevole. Sì, esatto. E forse l'ultima riflessione da portarsi a casa è questa. Più che la paura della sanzione in sé, dovremmo sempre valutare ogni nostra azione per il suo impatto etico e sulla reputazione. A lungo termine. Chiedersi sempre, questo che sto facendo è corretto? È trasparente? Tutela davvero gli interessi del cliente e della compagnia? Ecco, questa dovrebbe essere la nostra bussola. Questa mentalità proattiva, fondata sull'integrità, è la difesa più forte, molto più di qualsiasi avvocato a cose fatte. Costruisce valore che dura nel tempo.